è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Esplorazioni di gusto nella giungla malese, il nuovo paradigma per una moda sostenibile, cocktail d'autore a Venezia. Ciao, sono Chiara Beghelli, oggi è domenica 19 maggio e sto per raccontarvi storie, itinerari, persone, oggetti scelti fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione weekend di Start. A metà mattina i piccoli barattoli blu sono già ricolmi. Il liquido, densissimo, è di un bianco abbagliante. Aya Inde lo indica sorridendo. È una delle ricchezze della foresta e della nostra comunità, spiega. Lo raccogliamo tutti i giorni e lo inviamo a un piccolo stabilimento locale che si occupa delle prime lavorazioni e poi, trasformato in lastre sottili, approderà nelle grandi fabbriche oltreoceano e in migliaia di forme diverse arriverà nelle vostre case. Inizia così il racconto di Fernanda Roggero, che nella foresta di Bukit Beruang, una riserva naturale nella città di Malacca, nel sud-ovest della Malesia, ha esplorato i percorsi definiti dalla comunità locale Temuan, che se ne prende cura. Aya Inde ne fa parte e le ha appena mostrato come si raccoglie il prezioso liquido dagli alberi della gomma. Insieme a Pak Elok, uno degli anziani saggi della comunità, accompagna i viaggiatori nelle escursioni all'interno della foresta, su e giù per gli stretti sentieri dove il terreno, impregnato dalle prime piogge monsoniche, a tratti diventa insidioso. Un'occasione per immergersi in una natura tropicale incontaminata, ma anche per scoprire il legame profondo fra uomo e vegetazione. Se qualcuno a causa del caldo ha un calo di pressione, ecco che la felce dai germogli primaverili fornisce potassio e magnesio e per pulirsi ci sono le foglie sapone. Nel villaggio, quel patrimonio di conoscenze botaniche viene valorizzato anche nelle cucine, dove sempre più spesso si vedono arrivare giovani cuochi spinti da curiosità, voglia di innovare ma anche di proteggere la cultura del cibo del loro paese. Uno dei primi a intraprendere questo percorso è stato Darren Teo, che lavora da tempo a stretto contatto con le comunità ed elabora in piatti di alta cucina le materie prime della millenaria tradizione locale. Al centro del menù del Dewakan, il suo ristorante bistellato è affacciato sulle Petronas, le due torri simbolo della capitale Kuala Lumpur, ci sono proprio gli ingredienti indigeni. Darren usa per esempio il kelà di telur, verdura selvatica dal gusto e consistenza simili alla patata farinosa, e le foglie salate di kaduk, pianta dall'odore pungente con proprietà digestive. Gli stessi ingredienti si scorgono nei piatti preparati dalle donne che vivono nella riserva di Bukit Beruang, dove si può anche dormire in piccole dimore di bambù per addormentarsi al suono del fiume che scorre, pronti a tuffarsi nelle sue acque corroboranti alle prime luci del mattino e rimettersi poi a caccia di bacche, funghi e piante prodigiose e buonissime. 400 metri quadri di terreno, 9 metri cubi d'acqua e 391 kg di materie prime. Secondo un recente report dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, sono queste le risorse che ogni abitante dell'Unione Europea ha consumato nel 2020 per vestirsi. Per darvi ancora l'idea dell'enorme impatto dell'industria dell'abbigliamento sul pianeta, sappiate che secondo alcune stime, per fabbricare una maglietta di cotone occorrono 2700 litri di acqua dolce, cioè quanto una persona dovrebbe bere in 2 anni e mezzo. È vero, è da tempo che proprio l'industria della moda si sta impegnando per cercare di ridurre e di cambiare tutto questo, ma se oltre a chi produce dovesse essere anche chi compra a dover cambiare? Nei giorni scorsi ho avuto un'interessante conversazione proprio su questo tema con Tyler Lamotte, direttore marketing per l'area EMEA, che vuol dire Europa, Medio Oriente e Africa, di Patagonia, il marchio di abbigliamento sportivo fondato nel 1973 in California da Yvon Chouinard, che da sempre ha fatto della ricerca di un'autentica sostenibilità una sorta di missione. Basti pensare che 2 anni fa Chouinard ha deciso di trasferire definitivamente la proprietà della sua azienda, che si stima fatturi oltre 3 miliardi di dollari l'anno, a un trust che destina i profitti alla lotta contro il cambiamento climatico. Secondo noi i clienti non devono essere consumatori, ma proprietari di qualcosa, ha detto Lamotte. Che si tratti di una bici, di una casa o di un abito, se possiedi qualcosa, te ne prendi cura, lo vorrai riparare, proverai a estendere al massimo la sua vita. È fondamentale cambiare la relazione delle persone con i prodotti. L'iperconsumismo sta distruggendo il pianeta. Se una cosa è di qualità, può avere invece una seconda vita, a un prezzo più accessibile del nuovo, anche attraverso la rivendita, il noleggio e la riparazione. Secondo il New York Times, negli ultimi 2 anni Patagonia avrebbe donato ben 71 milioni di dollari a ONG e partiti che condividono le sue preoccupazioni e si impegnano per il benessere del pianeta. Ogni business ha una voce, ha commentato il manager. Credo che quando Chouinard ha deciso di donare l'azienda al pianeta, è stata un'azione per far capire che un'altra strada è possibile. Bisogna cercare di uscire dal vecchio modello di capitalismo guidato dal profitto e passare a uno guidato dalla ricerca di uno scopo più alto, ha proseguito. Fine del consumismo, qualità al primo posto, allungare la vita dei prodotti. Sono sfide complesse, certo, ma per tutti i complessi anni che ci aspettano, saranno anche piene di opportunità. Le magnifiche scritte di neon del collettivo Clairefontaine che galleggiano sulle acque dell'Arsenale, proprio di fronte al Padiglione Italia che custodisce l'installazione di Massimo Bertolini. Il Padiglione della Santa Sede, con una collettiva di grandi nomi come Maurizio Cattelan e Simon Fattal. I Paesi Bassi, con la cooperativa congolese che usa i proventi della vendita delle opere d'arte per mettere in atto interventi ecologici e solidali. Per non parlare delle mostre diffuse in città, da Francesco Vezzoli a Jean Cocteau. La Biennale d'Arte di Venezia costringe benevolmente i suoi visitatori a un tour de force, ma offre anche molte interessanti occasioni per trovare adeguate e premianti consolazioni. Specialmente sul finire della giornata potrebbero dunque tornare molto utili i consigli per trovare un salvifico ristoro firmati da Stefano Salis. Per esempio all'Hotel Aman a Palazzo Papadopoli, dove il bar manager Antonio Ferrara vi racconterà di una carta ispirata a Lord Byron, mentre vi starà preparando un martini speciale con foglia d'oro e gin al sentore di pepe. Sempre alla Man, al ristorante Arva, lo chef Matteo Panfiglio vi conquisterà con i suoi dolci e lievitati. Da non perdere anche il Palais Royal Venezia, ristorante nel nuovo e magnifico Hotel Nolinski, nella maestosa cornice di un anfiteatro in stile modernista, dove al bar, circondato da decine e decine di libri con un pianoforte, va almeno provato uno dei sofisticati cocktail della carta firmata da Diego Filippone, per esempio il Gritti, con pisco, succo di melograno, sciroppo di gelsomino, succo di lime e soda. Infine, ecco 2 appuntamenti da mettere in agenda per i prossimi giorni. Il 23 maggio si celebrerà la Giornata Mondiale delle Tartarughe, con molti eventi interessanti in tutta Italia. In particolare, all'Acquario di Genova, gli esperti del progetto Life Urca Proemis condurranno i visitatori a conoscere le piccole testuggini prima di rilasciarle in mare. In Abruzzo, la Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Lago di Serranella proporrà una passeggiata e un mini laboratorio per realizzare una testuggine in 3D. Passeggiate e attività anche in Sicilia, in Lazio e in Emilia-Romagna. Dal 30 maggio fino al 9 giugno ad Abano Terme torna Abano Zen, festival del benessere olistico della città termale veneta. Non perdete le sessioni legate alla meditazione, al mondo orientale, ai suoni dell'anima, gli incontri con i monaci buddisti, i tamburi armonici ed eventi come la danza giapponese Bon Odori, con laboratori dedicati all'ikebana, l'arte giapponese dei fiori recisi e alle ceramiche raku. Il viaggio di questa settimana termina qui. Prima dei saluti però vi lascio con un pensiero di Andrew Carnegie. Per ogni cosa che valga la pena di avere nella vita, vale la pena che si lavori per ottenerla. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima settimana.